Right now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
Sembra impossibile, ma la guerra tra Russia e Ucraina si è ulteriormente incaronita. Mary Caldor, la sociologa che ha categorizzato negli anni 90 le nuove guerre, lo spiega bene. Sono guerre ibride dove gli interessi a non concluderle sono molto più forti delle spinte alla pace. E così anche per il conflitto russo-ucraino, come ammette amaramente Alberto Capannini, volontario di Operazione Colomba.
Non si può fermare. È uno dei motivi per cui tanti anni fa, sembra mille anni fa, sono state create le Nazioni Unite, perché non si può lasciare il conflitto a due che sono in conflitto, perché il conflitto è uno scontro sul piano della, il conflitto armato è uno scontro sul piano della forza e non vince chi ha ragione, vince chi è più forte. Quindi il motivo per cui non mollano è che la Russia ritiene che quei territori siano suoi illegalmente e l'Ucraina ritiene che non si possa dar ragione alla Russia solo perché è più forte. Quindi ci vuole evidentemente una autorità superiore che in questo momento non esiste più.
Alberto Capannini e gli altri volontari di Operazione Colomba vivono parte dell'anno a Kherson, una delle zone più colpite dalle forze russe. Portano aiuti, ma soprattutto condividono la vita dei civili ucraini.
Che cosa si può fare? Si può, per esempio, non lasciare sole queste persone ad affrontare questa quotidianità fatta di, per chi vive sul fronte, di bombardamenti, di attacchi con i droni. Noi viviamo nella città di Kherson, che è una città esattamente sul fronte, che in quel punto è il fiume Dnipro. E dalla parte, diciamo, dalla parte russa verso la parte ucraina piovono di tutto, quindi proiettili di artiglieria, colpi di obice, bombe, droni di tutti i tipi, anzi viene utilizzata, è incredibile che noi accettiamo questa cosa qua, viene utilizzata quella città dai piloti di droni russi per imparare a usare i droni sui civili, quindi per colpire i civili che sono obiettivi semplici, per poi utilizzarli nel punto in cui invece nel centro del paese, nel Donbass, dove c'è uno scontro tra i due eserciti. Quindi, per esempio, io sono tornato da qualche giorno, quando ero là, 52, 58, non mi ricordo, gruppi di piloti di droni si stavano esercitando sui cittadini di Kherson, tra cui anche noi, per cui la macchina di fianco al nostro pulmino è stata colpita, noi siamo stati inseguiti da droni, i droni passano dappertutto, ci sono mine nelle strade, quindi è veramente una, diciamo, la quotidianità di queste persone è cercare di evitare di morire e far diventare normale una cosa che non può essere normale, cioè il fatto di essere un obiettivo militare.
Scelta coraggiosa quella di Alberto Capannini e degli altri di Operazione Colomba. Vivere lì, invece di trovare rifugio in uno shelter lontano dalla linea del fronte, dice, è l'unica scelta coerente per chi si dice vicino a chi soffre.
Come fai a dire a una persona la tua vita vale come la mia vita vale come la tua, cioè il contrario del razzismo che dice la mia vita vale più della tua, e poi rimanere in situazione di sicurezza quando la sua vita è minacciata, è in pericolo. Cioè l'unico modo per dire a una persona la tua vita vale come la mia, tanto come la mia, non poco come la mia, è stare con quella persona. Quindi c'è una ragazza che lavora con noi, insomma, che ci accompagna spesso in questa presenza, che dice quando voi ci dite non ci dimentichiamo di voi, noi aspettiamo a vedere se tornate. Vuol dire che è vero, se è solo un viaggio, un assaggio, un'esperienza. Quindi questo è il motivo, insomma, penso che sia una cosa, la cosa più umana che si possa fare.
Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
Distratti dalle grandi crisi internazionali, molti di noi hanno perso di vista cosa succedeva in alcune democrature, regimi dove le elezioni si svolgono ancora ma sono svuotate del loro potere. Per esempio la Turchia.
Nel quadro generale di collasso e di crisi politica, di guerra, di conflitti, l'attenzione si è rivolta altrove, ma in realtà la morsa di ferro in Turchia non si è mai fermata, ma ha raggiunto forse invece anche dei picchi inaspettati, come dicono alcuni in Turchia, non sappiamo più nemmeno più cosa aspettarci, non sappiamo più nemmeno di cosa sorprenderci, perché ne succedono in continuazione, tra l'altro in un contesto, diciamo, interno anche di profondissima crisi economica.
Chi parla è Lea Nocera, che insegna storia e letteratura turca all'Orientale di Napoli. Ci spiega appunto che Erdogan dimostra di essere un abile mediatore nel caos geopolitico, ma uno spietato autocrate nella politica interna. Approfittando di una spaccatura interna al partito d'opposizione, Erdogan ha assaltato la sede del CHP. Uno dei leader di questo partito, l'ex sindaco di Istanbul, İmamoğlu, è stato destituito e ora è sotto processo. I giudici hanno chiesto una condanna a oltre 2000 anni di carcere. Sì, avete sentito bene, oltre 2000 anni di carcere. Due mosse, quelle di Erdogan, a cui se ne potrebbe aggiungere una terza: cambiare la Costituzione turca per garantirgli di essere rieletto. Sentiamo ancora la professoressa Lea Nocera.
La situazione è molto molto critica, molto pesante economicamente, politicamente. Si teme ora che vengano annullate le elezioni amministrative del 2024, quelle in cui praticamente il partito di Erdogan perse clamorosamente, non solo in tutte le città ma anche a livello percentuale, in vista tra l'altro poi delle elezioni presidenziali, dove Erdogan non potrebbe ricandidarsi, ma diciamo si sta costruendo tutto in terreno perché lo scenario non sia proprio improbabile.
Quella che avete sentito è una registrazione di alcuni anni fa nel campus della Bilgi University di Istanbul. Ragazzi e ragazze all'aperitivo serale con la musica techno e il muezzin da lontano. Una convivenza che non piace a Erdogan, che infatti ha chiuso temporaneamente quell'università, considerata tra le più liberal della Turchia. Ma non è la sola a rischiare, ci spiega Lea Nocera dell'Università Orientale di Napoli.
L'attacco alle università, diciamo in generale al sistema di istruzione, ma in particolare all'università, oramai già ha qualche anno, di qualche anno in Turchia, molti rettori sono stati nominati dal governo, quindi sono stati destituiti i rettori eletti e sono stati proprio commissariate molti atenei, tra cui l'Università del Bosforo. E perché è importante? Perché, diciamo, alcuni anni fa Erdogan l'ha detto pubblicamente in più occasioni, e il nostro punto debole è la cultura. Lo disse tanti anni fa, sette anni fa lo disse, ed è questo è questo l'ambito in cui dobbiamo intervenire. Le università sono da molti anni hanno dimostrato di essere dei luoghi di produzione di sapere critico, dove si formano moltissimi giovani, dove le giovani hanno la possibilità di confrontarsi con un mondo straniero in maniera più facile. Ci sono i programmi Erasmus, c'è la possibilità, ci sono l'accoglienza di studenti che vengono da fuori. Ed effettivamente i campus universitari, non solo a Istanbul, anche ad Ankara, anche altrove, sono stati proprio luoghi di manifestazione del dissenso molto chiaro, molto evidente, anche non solo per questioni universitarie, per esempio per la difesa dei diritti delle minoranze, la questione LGBTQ, sono sempre stati un po' uno spazio, un'arena di riflesso anche delle questioni politiche più importanti, più scottanti in Turchia.
E il conto protezione purtroppo in Svizzera, in Ticino, è stato molto protetto.
Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare e sono certo saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali noi abbiamo creduto.
Too big to fail, troppo grossa per fallire. E bisogna coniare a un altro detto molto importante, che è too big to jail. Se noi avessimo rispettato le regole, tutti questi casi non sarebbero mai saltati fuori.
E E come si faceva?
Sotto banco.
Sta riscuotendo molto interesse l'ultimo nostro podcast, si intitola Follow the Money e, come avete sentito, racconta l'ultimo mezzo secolo di indagini giudiziarie tra Italia e Svizzera, dal crack del Banco Ambrosiano, la stagione dei sequestri di persona, dalle sigarette di contrabbando alle nuove frontiere delle criptovalute. Lo trovate su Rai Play Sound. Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. Per donazioni, fondazionediritti umani.org.